Vuol prendermi in giro?
No, si pronuncia Frankenstein.
Allora dice anche Frederick.
No, Frederick.
Beh, perché non è Frederick Frankenstein?
Non lo è Frederick Frankenstein. Tu devi essere Igor.
No, si pronuncia Igor.
Ma mi hanno detto che era Igor.
Beh, avevano torto, non le pare?
Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba.
Quale gobba?
Chirurghi di una certa bravura questa sera a Serial K. 18esimo episodio, Barely Legal. Scherzi a parto.
E se sentite abbaiare, è lupus.
Serial K, le serie TV alla radio. Buonasera, buonasera a tutti, siamo tornati qui da Serial K, siamo tornati in diretta da Radio Città del Capo e siamo tornati con il secondo volume delle nostre serie medical, puntata quindi dedicata a dottori, infermiere e tutta una serie di personaggi in camice dalle varie funzioni.
E anche ricercatori, per favore, per guarirmi, perché qui è un
esatto.
Disastro.
Abbiamo recuperato Dodi in corsa, siamo al
paziente zero.
Siamo al completo perché ovviamente per tanti mesi abbiamo fatto in modo che lui si ammalasse esattamente questa sera che c'era la puntata dedicata ai medici, un genere che, come sappiamo, è stato uno dei veri cavalli di battaglia del mondo seriale per tantissimi anni, titoli storici, epopee letteralmente infinite, fin da General Hospital per arrivare oggi purtroppo a Grey's Anatomy, una quantità di epidemie, stragi e cadaveri che sono assolutamente proprio innumerevoli, incontabili, come si chiama, come si può dire?
Insomma, innumerevoli.
Innumerevoli.
Innumerevoli era perfetto.
Comunque da qualche anno un genere che sta facendo oggettivamente veramente fatica.
Possiamo dire che è un genere che fa strage.
È un genere che sta facendo veramente strage, perché sta facendo veramente fatica ad uscire dalla palude nella quale è stato buttato un pochino da quelli che sono stati gli ultimi suoi due massimi rappresentanti. Pochissime novità, pochi personaggi degni di nota, poco coraggio soprattutto, perché ormai è un'infinita fotocopia appunto di questi due mastermind che sono stati appunto ER e Dr. House.
Bella Gregor.
Questa sera qualche speranza comunque gliela vogliamo dare. Partiamo subitissimo con la puntata perché abbiamo un sacco di cose da dirvi. Dalla sala operatoria dell'ospedale Knickerbocker di New York, il dottor Thackeray, il dottor Kildare, Quincy, il dottor Ross e la dottoressa Cuddy vi danno il benvenuto al 18esimo episodio di Serial K. Ci ascoltiamo il primo pezzo, Giulio, direi.
Eh sì, è venuto il suo momento.
Bene, allora andiamo subito di The Five Blind Boys of Alabama, I've Got a Home.
Bene, dopo esserci ascoltati i Five Blind Boys of Alabama, che, lo ricordiamo, cantavano la sigla della prima stagione di The Wire, Down in a Hole di Tom Waits. E con questo passerei già la parola a Bebe.
Pezzo indimenticabile. Comunque, siamo dentro di Newsroom, l'avete sentito dalla sigla, parliamo di recenti chiusure e nuove promesse, in questo caso nuove promesse, speriamo. Prima serie americana, Containment, è un drama basato su una serie belga che si intitolava Cordon.
Ed era quindi una serie che parlava di medaglioni di pollo e formaggio.
Il famoso Cordon Bleu.
Di Cordon Bleu.
Molto bene.
E questa serie era stata creata da Carl Yoss e sviluppata da Judy Plack e andrà in onda su il canale del CW.
Ma che è quello sono di Carl Yoss e Judy Plack?
Ma non lo so, però non è neanche
però
importante.
Noi lo dobbiamo dire.
Lo diciamo per i post.
Cioè, mia madre e mia zia, tipo, no?
Comunque, la signora Fattori penso che abbia gradito questa informazione.
E Containment è una serie che è incentrata su questa misteriosa epidemia che colpisce Atlanta e provoca una quarantena della città con tutto quello che ovviamente ne può conseguire, quindi scene di panico, disordini, lotta per la sopravvivenza, amori, famiglie che cercano di ricongiungersi e via dicendo.
Tutto per colpa di Bebe, ovviamente.
Tutto per colpa di Dodi, che è il malato, il paziente zero della serata.
Povero Dodi.
E la serie ruota attorno al personaggio di Lex Carnan, questo poliziotto che cerca di mantenere l'ordine nelle strade mentre la fidanzata, il miglior amico rimangono vengono bloccati nell'area di quarantena, quindi diciamo che non è una roba particolarmente originale.
Bellone.
Il cast non brilla di particolari star, sono tutti attori comparsa visti in mille film e serie, e un reparto bravissimo è veramente sotto la media. Questa è la cosa che preoccupa di più noi
in assoluto
è la roba più grave di tutto.
L'unica cosa che potenzialmente potrebbe essere interessante è questa gestione del mix di generi, medical, thriller, catastrofismo, però il rischio di mediocrità tipo Helix è altissimo.
Tra l'altro l'hanno messa anche in quarantena, non si sa quando uscirà.
È un anno però... che dicono che la faranno uscire nel 2016, ma vedremo.
Esatto.
Per il momento la prognosi è riservata e le aspettative di vita veramente scarse.
Secondo titolo.
Secondo titolo della serata, velocissimo, Heartbeat, che è una serie...
Heartbeat,
serie medica della NBC, che doveva intitolarsi in realtà Heartbreaker, però non si sa perché gli è piaciuto più quest'altro titolo.
Ma forse era un po' crudele.
Per San Valentino anche.
No, contando che è una serie che parla di trapianti, magari...
Sì, secondo me non portava
benissimo. Di buono auspicio. Comunque dovrebbe debuttare questo il 23 marzo prossimo. Nel cast c'è Melissa George, di cui vi parleremo molto a lungo e diffusamente dopo, che interpreta una delle poche donne medico esperte mondiali di trapianti di cuore, e ovviamente con i soliti problemi personali, professionali, via dicendo.
E ovviamente esprimiamo tutto il nostro rispetto per le vere donne medico esperte in trapianti.
In questo caso la serie,
che si
tra
fanno rappresentare da Melissa George.
E in questo caso la rappresentata è questa Katie Magliato, che tra l'altro ha scritto anche un romanzo sulla sua vita, e che dovrebbe essere il personaggio interpretato dalla George. Ora, la George è sicuramente un gran pezzo di bravissima, e Dodi ce lo illustrerà anche dopo. Però la serie mi sembra veramente quanto di più derivativo già visto io riesco a immaginare. Non vedo un motivo al mondo per seguire la parte, ovviamente, la bravissima George. E speriamo di essere smentiti, però, insomma, di solito io ho sempre ragione, quindi povera Melissona. Prognosi in questo caso, ovviamente, riservatissima.
Bene, allora, finita The Newsroom, ci ascoltiamo un gran pezzo delle Delicates con Black and White Thunderbird, però prima vi vogliamo dare una piccola anticipazione di quello che è successo ieri sera e questa sera cosa succederà. Cioè, sono uscite due delle serie più attese del 2016, che sono Vinyl di HBO, scritta da Scorsese, prodotta da Mick Jagger, e 1963, ovvero la serie originale di Hulu prodotta da Stephen King e J.J. Abrams, che parla in chiave fantascientifica dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy
con James Franco,
ovviamente, ma tanto James Franco non lo nominiamo neanche, perché tanto lui da qualche parte c'è, o al bar o davanti alle telecamere, lui c'è sempre. Quindi ci passiamo ad ascoltare The Delicates con Black and White Thunderbird, e poi torniamo ovviamente con le nostre rubriche qui a Serial K.
Kevin Bacon.
Eccoci, siamo tornati in diretta, atmosfere da East Coast, il sole di notte anche se fuori piove, e qui ad Serial K in diretta da Radio Città del Capo. Vi ricordiamo che potete scriverci ovviamente quando volete, come volete, al 348 7649 289. Noi vi risponderemo sempre a prescindere da quello che ci scriverete, e adesso partiamo ovviamente con il nostro momento Kevin Bacon, cioè le serie che si guardano perché c'è un lui o una lei alla quale siamo affezionati, e partiamo con un gran bel titolo inglese, Call the Midwife.
Ciao a tutti. Allora, se sentite tintinnare perché sono carica di collane che manco Brigitte Bardot stasera. No, Brigitte Bardot versione gattara, intendo proprio. E parliamo di Call the Midwife, che anche questa è una serie un po' da gattare, per dirvi proprio la verità. In realtà è un dramma inglese. Quando si parla di dramma, e in particolare di medical drama, la maternità e i bambini sono sempre una scelta con cui vai proprio sul sicuro. Quindi, cioè, si sa che nessuna serie medical, almeno tipo una volta ogni 10 episodi, si fa mancare il parto difficoltoso, la madre in pericolo, il bimbo sfortunato che nasce senza una gamba, senza un braccio, con qualcosa di sbagliato, e si susseguono con un'inquietante regolarità che porta pure un po' sfiga. Però la BBC, che non è l'ultimo degli scalzacani, ha pensato: se funziona per un episodio, perché non ci facciamo una serie intera?
Che detta così non è l'introduzione migliore al mondo.
In realtà è una serie che è basata sulle memorie di Jennifer Worth, che sono state edite anche in Italia, che si chiama Chiamate la levatrice in Italia, il libro. Era un'ostetrica della fine degli anni 50.
E chiamala se vuoi, levatrice.
Chiamala se vuoi.
Levatrice!
La sua... Madonna, Dodi, ma stai malissimo te proprio.
Succede.
Chiamiamola levatrice.
Vediamo che fa, esatto, perché...
Allora, la voce narrante dell'autrice è, nella serie, è niente meno che quella di Vanessa Redgrave, che fa pure una comparsata. Lo show è creato da Heidi Thomas, e Call the Midwife è un period drama ambientato negli stand, nei quartieri popolari di Londra, tra dopoguerra e gli anni 60. sono gli anni in cui Londra si sta lentamente riprendendo dalla seconda guerra mondiale, quindi dai bombardamenti, cioè, le case sono ancora macerie, la società però è animata da un'energia tutta nuova e grandi cambiamenti sociali sono dietro l'angolo. I quartieri popolari sono l'epicentro di questa cosa perché ovviamente stanno per essere investiti da un benessere economico che lentamente ma inesorabilmente li cambierà. Per cui in questo mondo in divenire si muove la squadra di infermiere che lavorano in questa Nonnatus House, che è un convento in cui le suore dell'ordine, che sono devote da sempre al lavoro ostetrico, sono affiancate dalle giovani ragazze laiche.
E se non sono devote le suore,
però esatto. Loro sono laiche.
No, le infermiere sono laiche.
Capisci niente.
Ci sono le suore infermiere e le laiche infermiere insieme,
okay? O suore o laiche.
Non è detto, però comunque, essendo gli anni 50, ovviamente queste ragazze per vivere e lavorare sole devono dormire in un convento. Però gran parte della forza dello show sta nel fatto che comunque loro rappresentano una visione nuova, un tipo di donna nuova proiettata verso il futuro, che porta all'interno del convento e nella vita delle suore una ventata di novità. Col The Midway fa una storia di donne e della complessità delle loro vite e delle loro relazioni, quindi non solo le infermiere ma anche tutte le donne che sono coinvolte nei parti. Sono storie in cui l'elemento maschile è proprio quasi assente e parte dall'evento più simbolico che è legato alla femminilità, ovvero il parto, che è un evento, come dice a un certo punto la voce narrante, la più piccola delle cose magnifiche.
Pensavo che l'elemento più simbolico stessi per dire il party, che in effetti sarebbe stato attaccabile.
Comunque a me sta qua mi fa voglia come spolverare la libreria.
Invece è bella.
Anche in realtà è una serie che ha i suoi grandi pregi, cioè non è mai cinica, non è mai volgare, spesso ti fa sorridere, a volte ti fa piangere, però non perde mai il tipico aplomb del dramma pulito da TV pubblica. Lo puoi accusare un pochino di superficialità perché la costruzione dei personaggi non è proprio
magnifica.
Io non
mi permetterei mai.
Mai.
Bravo, ecco. Però come alcuni personaggi come la goffa apprendista Chami vi resteranno assolutamente nel cuore, vi mancheranno quando andranno via dalla serie, però comunque sicuramente non la si può accusare di mancanza di sensibilità perché prova a trattare dei temi anche molto vari e molto tosti: omosessualità, povertà, razzismo, violenza, e tutto da un punto di vista femminile. In più costruisce un mondo che è quello della comunità degli stand, che è unito dalla solidarietà del bisogno, però soprattutto tenuto insieme dalle donne. È un omaggio alla forza delle donne e anche un po' al servizio sanitario inglese, ma comunque ha vinto 2 BAFTA e un sacco di altri premi, amatissimo in UK, 9 milioni di spettatori per l'inizio della stagione 2, è arrivato ormai a 6 stagioni, altrettanti Christmas special.
Voto a Call the Midwife.
Allora, secondo me un 7,5, le stagioni da vedere a mio parere sono le prime 3, dopodiché perdo un po' di smalto, però secondo me quando sei in sindrome premestruale e voglia di farti bei pianti, vai. È la serie perfetta.
Vai di Call the Midwife. Tra l'altro ieri sera al BAFTA si è presentato un folto, perché ci sono stati ieri o l'altro ieri,
sì, ma non avete visto la gif di Kate Winslet e Leo DiCaprio?
Leo DiCaprio, ma io ho visto più che altro la faccia di Tom Cruise, che sembrava essere andato sotto un camion per quanto era gonfio, era veramente impressionante.
Lascia stare che mi sono appena visto Going Clear, ancora gli incubi, ecco, Tom Cruise, appunto, e David Miscavige.
Partiamo con un altro titolo del momento Kevin Bacon. Questa sera sono addirittura 2 The Frankenstein Chronicles, perché questa sera
tutte e 2 a me.
Allarghiamo il concetto di dottori anche, esatto, no. The Frankenstein Chronicles, vai Eugenia e poi dopo ci ascoltiamo un pochino di musica.
Allora, Frankenstein Chronicles è una miniserie in 6 episodi ed è stata creata da Benjamin Ross e Barry Langford ed è il primo prodotto inedito che va in onda su ITV Encore, che è il canale a pagamento di ITV all'interno della piattaforma di Sky inglese, lanciato nel 2014. Con il materiale del romanzo, ovvero Frankenstein, a cui si ispira, ha pochissimo a che fare. Ha molto più a che fare con i luoghi al cui il romanzo è stato concepito, quindi una Londra dei primi decenni dell'Ottocento, un'ambientazione che ormai abbiamo già visto, ripresa in tutte le salse. Qui c'è l'ispettore di polizia John Marlott, che trova sulle rive del Tamigi un corpo composto da pezzi di vari cadaveri di bambini cuciti insieme, con il suo buddy cop, che in questo caso per...
Si chiama patchwork in inglese, nello specifico.
O puzzle.
Puzzle.
Qui in questo caso c'è un buddy cop di colore che è Nightingale e indagano su questo mistero che si intreccia da una storia di, fra virgolette, attualità dell'Ottocento, quindi la polemica sull'uso dei cadaveri per fare pratica anatomica, in attesa della legalizzazione che poi arriverà con l'approvazione dell'Anatomy Act, quindi la libertà per i medici e gli studenti di medicina di sezionare i corpi. Per chi non lo sapesse, prima di questa cosa c'era un traffico di cadaveri che viaggiava a dei livelli anche proprio di interessi economici molto alti in Inghilterra, perché appunto era il momento in cui la medicina stava iniziando a sviluppare, c'era un grande bisogno purtroppo di cadaveri. Il motivo per cui parliamo in Kevin Bacon di Frankenstein Chronicles è un attore che ormai noi amiamo odiare, ovvero Sean Bean, che ve lo diciamo subito, qui non muore, però
sì,
non
sta
benissimo.
È già la seconda serie di film,
sì.
Però non sta benissimo.
È invecchiato.
Non riesce più a morire, quest'anno ha esaurito le sette.
È l'unico che invecchiando non muore.
Comunque qui è il protagonista, tiene insieme una sceneggiatura che, a parte infarcire il cast di personaggi e figure letterarie storiche, c'è William Blake, c'è Mary Shelley, che poi è l'unico vero collegamento con la sorgente letteraria, e poi in più è interpretata dalla bravissima Anna Maxwell Martin, che era già in The Bletchley Circle, che è una serie di cui abbiamo già parlato, molto molto bella.
L'hai detto con la B maiuscola o minuscola? È importante per i nostri ascoltatori.
La differenza netta.
Minuscola,
quindi è brava nel senso che è brava.
Proprio brava.
Bravissimo.
E perfino parla di Sir Robert Peel, che è colui che creò la Civilian Metropolitan Force, quindi i poliziotti che sono noti come Bobbies appunto dal suo nome. Curiosità.
Vedi?
Non ha tantissimo da dire questa serie, anzi è più o meno un clone di Ripper Street, e diciamoci la verità, avevamo bisogno di un clone di Ripper Street? A mio parere no. Non si può dire che sia una serie brutta, fa il suo lavoro onestamente, l'affresco sociale è interessante, il protagonista è giusto, buono, tormentato, però è davvero un period drama veramente convenzionale per essere in onda nel 2016, cioè dopo quello che è stato The Nick non riusciamo più a guardare il medical d'epoca con gli stessi occhi, per cui per me è un onesto 6, 7,5 proprio ci arriva se siete amanti del genere, non è niente di nuovo, però l'atmosfera è quella giusta e poi vabbè c'è Sean Bean.
Esatto, e quindi dopo aver visto Call the Midwife in fase premestruale ci guardiamo questo period drama e ci ascoltiamo soprattutto, no, grazie mille Eugenia. Io
ma
sono
se non
invece...
parlo io di sindrome premestruale,
no,
radio,
infatti hai ragione, Giulio. Una cosa che qui dentro si vede pochissimo, no, se non in certe fasi del mese.
La battuta era che period è anche il certo. Ciclo, quindi
no, di questa sera addirittura le spiega.
Vabbè, vabbè, non era così immediata.
Vi spiego quindi. La battuta, sai che è una roba che non funziona.
Comunque ci ascoltiamo i The Kinks con Stop Your Sobbing e poi torniamo con la grandissima divanata di questa sera, tanta 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 roba.
Avevo un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Oh, eccoci di nuovo, siamo tornati qui a Serial K, le serie TV in radio da Radio Città del Capo, e parliamo della nostra divanata, ovviamente le serie che si guardano nell'intimo televisivo, quelle di cui non parlerete mai con nessuno se non con voi stessi. Parliamo di una serie che si chiama Chicago Med, partita nel novembre del 2015, è il secondo spin-off che proviene dal nuovo franchise di NBC che si chiama appunto Chicago Fire, da cui proviene anche Chicago PD di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Nel 2017 dovrebbe arrivare anche Chicago Law, protagonista Dodi Germano e coprotagonista Bebe Solazzi, che proprio oggi è ritornato nel mondo della Law, e abbiamo così coperto finalmente la maggior parte dei generi, ci mancano i becchini e poco altro. Ideata da Dick Wolf e Matt Olstead.
Che genere, scusa, i becchini?
I becchini. Si chiama Rabo Chicago Black.
Ma non esisteva una serie sui becchini? Io
certo,
ricordo
Six
vago.
Six Thunder.
Assolutamente.
Scusa Tommaso,
Giulio, non esisteva una serie sui becchini.
Allora è già fatta anche quella.
Scusate, Tommy, Dick Wolf significa la traduzione?
Sì, certo.
Okay, a posto.
Certo, assolutamente, andiamo proprio pedissequamente a tradurre. E Matt Olstead invece non vuol dire un cacchio, ma comunque lo stesso. Comunque ideatori, tra le altre cose, da Miami Vice a Law and Order, Hill Street Blues e tantissime altre cose, tra cui New York Police Department, quindi non proprio due idioti. Fondamentalmente parlando, Chicago Med vuole essere un pochino il tentativo da parte di una TV generalista di riempire quello che è stato il grande buco lasciato da IAR. Il problema è che in questo caso, al contrario degli altri due titoli del franchise, non ci sono completamente riusciti. L'impostazione è la più classica che vi possiate immaginare: uno o due casi a puntata, diagnosi volante, tensione in corsia, amorini tra le barelle, i chirurghi e
amorini tra le barelle, stupendo. amorazzi tra le baracche.
Avete presente il cosa abbiamo? Uomo, 20 anni, testa amputata, pressione 180 su 90, emocromo, emogas, tutta quella roba lì. L'impostazione è talmente classica che già dalla prima puntata ti chiedi qual è il motivo per cui fare una serie che è la brutta imitazione di AR. Il motivo ovviamente sono i soldi, perché i franchise fanno una marea di mercato, e oggettivamente Chicago Med, tra l'altro, è stata una cosa molto interessante, una delle poche, oggetto di un'indagine interessante da un punto di vista proprio dell'analisi del pubblico, perché il backdoor pilot si chiama, cioè una specie di puntata finto pilota, è stata introdotta addirittura nella terza stagione di Chicago Fire. Una infatti di queste delle caratteristiche di questo franchise, che si chiama appunto Chicago Fire, è l'enorme livello di crossover, che la rende anche tra l'altro molto interessante. Non solo crossover fra PD, Fire e in questo momento appunto Mad, ma anche addirittura con Law and Order, che è un altro dei cavalli di battaglia di NBC. Uno dei motivi per cui è oggettivamente uno dei miei guilty pleasure, però Chicago Med è una serie abbastanza mediocre, assolutamente inferiore rispetto a Fire e PD, troppo concentrato sui personaggi che però sono costruiti molto molto male, e soprattutto una scrittura davvero distante da quella che è la qualità di Wolf & Co, che è una qualità standard, quella che vi fa vedere un episodio di Law & Order tutte le volte che accendete la TV e lo intercettate. Quindi voto a Chicago Med 5, non c'è paragone ovviamente con gli altri spin-off, figuriamoci con IAR e le posizioni che sono andate a sostituire. Invece parliamo di un altro titolo che si chiama Code Black, che devo dire che invece è stata una delle pochissime novità del contesto medical di questa stagione. Code Black è un influsso di pazienti talmente grande che un pronto soccorso non può più gestirlo attraverso le sue risorse, e un normale pronto soccorso americano finisce in Code Black attorno a 5 volte all'anno, l'Angels Memorial di Los Angeles lo fa 300 volte all'anno. Tutto quello che gira intorno alle corsie di Code Black gira intorno a questo concetto, cioè quindi è una serie che prende il posto di ER da un punto di vista della serie medical classica legata alle tensioni, ai rapporti in un certo qual modo quasi spasmodici tra i medici che sono impegnati a salvare una vita. Il problema è che il rischio è che il tutto si riduca un pochino soltanto a questo, ed è un po' un peccato, perché oggettivamente il genere medical deve essere un panorama possibile per il mercato, però ancora non sono riusciti a sostituire quelli che sono stati i due grandi cavalli di battaglia di cui parlavamo all'inizio, cioè IAR e House, e Code Black è soltanto una piccola novità, nel senso che è guardabile se vi piace il medical, però non ha tanto da dire in più rispetto a quello che è il contesto medical. È una serie fatta bene, tutto sommato interpretata piuttosto bene, scritta bene, però ha qualche difetto, c'è questa fotografia scura, nera, non sai mai se sei fuori, dentro, non sai mai se è giorno o notte, perché non si esce mai dall'ospedale. Ci sono queste panoramiche dettagliate sempre del pavimento, avete presente, con tutte le garze sporche di sangue, le chiazze, le
ma
cose.
Ma cioè è uguale a The Night Shift?
È uguale a The Night Shift, ma molto molto meno implasticata e molto meno poveronata di quanto non sia The Night Shift. Impoveronata, secondo me, è un termine che potremmo assolutamente
è un termine bellissimo
da brevettare.
Vocabolario della Crusca l'anno prossimo.
Comunque, inquadrature molto sporche, primi piani di gente che sta veramente uno schifo, pronto soccorso sempre affollato, molto claustrofobico il tutto. Tutto succede veramente molto in fretta. Il problema di fondo è che, come dicevamo all'inizio, si risolve un pochino tutto lì. Se vi piacciono i medical in cui ci sono un sacco di casi a puntata, in cui loro si vogliono un sacco di bene e poi si odiano e poi litigano e poi dopo a un certo punto dicono che hai fatto una cazzata, però ti stimo, però poi dopo torno a... allora questo è il posto che fa per voi. Però quello che ci manca sinceramente è quella dose di droga alla quale ormai in un certo senso siamo assuefatti, dopo aver visto le tante stagioni di House, le tante stagioni di Nurse Jackie e in un certo senso anche le tante stagioni di ER, del certo. Quale io sono un assoluto drogato. Cioè manca un po' di cinismo, manca un po' di cattiveria. È una droga che è entrata nel nostro organismo e che ci fa ormai guardare ai drama medical in un modo differente da quelli che erano appunto i drama tipo General Hospital o tutti quelli precedenti a ER. Con un po' di coraggio e un atteggiamento diverso rispetto alla costruzione dei personaggi, Code Black potrebbe avere la speranza di uscire un po' dall'imborghesita sicurezza che dimostra. Dodi nel frattempo gli sta uscendo, almeno sta uscendo le tonsille, però sì. Altrimenti non ci sono speranze di andare oltre le due stagioni e la poca convinzione. Non troppo male per il genere, vi facciamo semplicemente questa piccola spoilerata: Gabrielle Carteris, cioè Andrea di Beverly Hills, è una delle infermiere oggettivamente invecchiata anche piuttosto malina.
Era brutta da giovane.
Esatto, aveva già 92 anni quando ne aveva 18, almeno quello diceva di avere. Comunque ci ascoltiamo i Power Eyes, i Powerhouse, scusate, con Chain Gang e poi dopo torniamo con le bravissime I Poveroni, che questa sera insieme a Terranova saranno la grande rubrica di Dodi, sempre se riuscirà a portarla a casa. Ecco, ci siamo tornati in diretta, vi chiedo scusa, ho sbagliato a lanciare io un pezzo che non andava lanciato in questo momento e tra l'altro mi sono anche scordato di dare il voto a Code Black, che è un 7+, certamente, come dicevamo, una delle pochissime novità apprezzabili del contesto medical di questa stagione, speriamo che spinga in direzioni un pochino più coraggiose. Parliamo della bravissima di questa sera, grande, grandissimo titolo anche questa sera, grandissima persona, ce ne parla Dodi. E vai.
La bravissima di stasera è Melissa George, dagli antipodi direttamente a Serial K. Quasi quarantenne di Perth, Australia, che in carriera ha portato qualunque colore di capelli e visto il proprio indice di burrosità crescere negli anni con costanza davvero adorabile, mantenendo sempre intatta
la
bravura.
Qua pronta col defibrillatore.
Non ce la farà, non ce la farà.
Ce la faccio.
Libera.
Cazzo, ce la faccio. Dopo la copertina di Playboy, sempre Australia, nel 97, Melissa è esplosa a cavallo del nuovo millennio. Prima con Dark City di Alex Projas, che è stata pratica l'uscita 1 della tangenziale della
esplosa
sua carriera.
Esplosa a cavallo, detta di Melissa George, pericolosa.
Poi è stata musa di Steven Soderbergh nell'Inglese e soprattutto di David Lynch in Mulholland Drive, dove sosteneva il provino canoro davanti a Justin Theroux. Ecco, lei stessa racconta che al momento del Chuck, Lynch, dice lei, si è alzato in piedi sulla sedia da regista e si è messo a gridare «Melissa, I love you, sing for me,
agazzara!»
Sì. Me lo vedo Lynch proprio che vabbè
La sta prendendo per il culo ovviamente.
Ma lei mica l'ha capito ovviamente comunque.
Perché l'ha esplosa a cavallo,
esatto,
quindi ha perso
esatto.
Le orecchie.
Quindi folgoranti esordi nel cinema, dove poi ha collezionato ruoli di importanza diciamo non esattamente storica, come 30 giorni di buio, poi l'atroce remake di Amityville Horror.
30 giorni di buio mi avrebbe piaciuto
film, molto. Adesso ragazzi dai, bocca buona qua
Abbastanza inguardabile
Ecco appunto. E poi l'orrendissimo Turistas, che è un horror thriller in cui appunto dei turisti in vacanza in Brasile venivano rapiti e squartati vivi.
Io l'ho visto.
Da un'organizzazione di commercianti di organi.
Anche bene.
Tra l'altro ha quasi scatenato un incidente diplomatico col governo brasiliano, che ovviamente si è incazzato perché la gente...
Sì, no, tra l'altro anche perché è un film che difficilmente guardi per le scene horror, ma semplicemente sono un pacco di bravissimi.
Ecco appunto. Poi Melissa George si è davvero affermata nel mondo seriale, con parti importanti in Alias, nell'inglese Hunted, in The Slap, una serie australiana.
Hunted
poi...
non era neanche una brutta serie.
Era bella.
No, era bella, ne abbiamo parlato tra l'altro.
The Slap, peraltro, lei ha fatto sia la versione australiana che quella americana.
Interrompo, ha fatto anche un bellissimo film che è Triangle, che l'abbiamo visto insieme.
Di cui Dodi stava per parlare.
Ah,
no, scherzo,
no, invece
scherzo.
Non era in scaletta.
No,
il prossimo titolo in scaletta era Grey's Anatomy, dove ha interpretato l'infermiera bisessuale Sadie Harris. Poi è stata nella prima stagione di In Treatment.
Voglio correggere soltanto, e mi dispiace correggere il precisissimo Dodi. Non è un'infermiera, è una dottoressa ed è la migliore amica di Ellen Pompeo.
Grazie, apprezzo sempre. Dopo t'ammazzo, ma fa lo stesso.
Dopo mi tossisci addosso.
Esatto. E in Treatment interpretava Laura, che era una paziente appena appena lunatica, perdutamente innamorata del dottor Weston. Insomma, passa una stagione intera Melissa George a provare di farsi il dottore in tutti i modi. Poi nell'ultima puntata l'integerrimo analista sembra, come dire, convincersi alla copula. Poi però, giunto in prossimità dello slascio del reggiseno, ha uno slancio invece di coscienza e impedisce a Melissa George di uscirle. Ma perché? Paul Weston, Gabriel Byrne, infatti. Il voto a Melissa è un 7 perché si può uscire di più e soprattutto sarebbe stato un 8 se non avesse mai dichiarato: adoro Ellen Pompeo, penso sia una donna forte e incredibile.
Questo le toglie almeno un voto.
Ragazzi, i microbi che ci sta passando Dodi, li vedo a occhio nudo.
Il tema Sanremo è si può uscire di più.
I microbi di Dodi hanno ucciso i dinosauri.
Ma andiamo tutti a Terranova. Welcome to Terranova.
Ecco, con uno slancio di crudeltà continuano a far parlare me per Terranova, le serie quelle bruttissime. Questa sera è Un medico in famiglia.
Meno male.
O tempora o mores. Tra le tante produzioni sciatte ma costose che ammorbano la televisione pubblica italiana e che quindi contribuirete a pagare con la prossima bolletta della luce, Un medico in famiglia spicca per la sua incredibile longevità, visto che ormai ce la propinano da praticamente un ventennio, rigirando la ciclo continuo nella prima serata di Rai 1, anche se la prossima stagione alle porte è appena la decima.
Ma il medico in famiglia originario è morto, no?
Ma già. Appena la decima.
Appena la decima, appunto. È tratta dal format spagnolo Medico de Familia, partita nel 1998, è la saga della famiglia Martini, che è un po' la manifestazione dello spirito hegeliano di una Rai che stava purtroppo per lasciarsi definitivamente alle spalle un'epoca in cui ancora si credeva che il servizio pubblico consistesse nel realizzare programmi di alto lignaggio, per esempio di quell'epoca del Pippo Kennedy Show. Un medico in famiglia invece è una classica piatta e zuccherosissima commediola dei buoni sentimenti, senza slancio, comicità annacquata come la birra ai concerti, con 12.000 personaggi che vanno e vengono, manco fosse Beautiful. In realtà ci sono passati anche buoni attori come Elio Germano, che però ha dichiarato non ero io, era Dodi Germano. Sì, è andata così. Poi c'è Milena Vukotic, Riccardo Garrone, cioè la seconda Pina e il secondo Calboni. Ugo Di Ghero, il pupazzo gnappo, Pietro Sermonti, cioè Stanislao Rochelle.
Il pupazzo gnappo
era geniale.
Questa è una delle citazioni storiche.
E poi c'era anche Giulio Scarpa.
Quello lì.
E poi c'era anche Giulio Scarpa.
Che Madeleine.
Vabbè.
Oddio.
Che succede?
Esatto, ragazzi? Silenzio.
I grilli. Andiamo.
Giulio Scarpati, che adesso è tornato per la decima stagione, con tutta probabilità dopo che l'ha chiamato il commercialista, poi anche delle bravissime come la Pandolfi e la Colombari, poveroni in pensione come Kabir Bedi e comici che non fanno ridere, vedi Brignano e Cirilli. Ecco, in realtà...
Ma Brignano ha esordito qui, mi pare.
Sì, tra l'altro. Chi più ha benedetto Un medico in famiglia è stato sicuramente Lino Banfi, che col suo personaggio di Nonno Libero ha fatto praticamente il refresh completo della sua carriera.
E manco Tarantino.
È diventato il grande puffo della televisione con le sue perle di saggezza popolana e in pratica sembra che nessuno si ricordi più che lui è stato il più fiero paladino della commedia sexy anni 70 e mattatore assoluto di titoli che andrebbero studiati nelle scuole, come Cornetti alla crema, c'era un Edvige stellare, Occhio malocchio per Zemole Finocchio, Vai avanti tu che mi viene da ridere, ho la locandina incorniciata in studio di questo, e soprattutto quel capolavoro del nonsense che è Vieni avanti cretino. Cioè, era il film in cui c'era il dialogo in dialetto col prete pugliese, infarcito di amichevoli schiaffi con i sottotitoli in arabo, che si concludeva con la mitica frase:
errore maledetto, chi cazzo lo conosce?
Cioè, Lino Banfi era questo. Poi mi ha dichiarato simpatie forziste, è entrato in Un medico in famiglia dove è passata la storia, la sua frase una parola è troppa e due sono poche, o era il contrario, che non mi ricordo sti cazzi, non lo so, praticamente la tagline della
Dodi
della
alla
serie.
Fine, Dodi alla fine, dai che ti manca poco.
Quindi Lino Banfi è stato davvero il più grande dolore della mia carriera di appassionato di serie e cinema.
Voto a Un medico in famiglia.
Voto è un 4 perché 10 stagioni non saremo più, che cazzo. Basta, infatti.
Comunque, prego. Grazie mille.
L'ho fatta, dai.
Dodi, ce l'ha fatta, è pieno di flebo sembra.
Comunque adesso
è completamente pieno di flebo.
Per toglierti il male dobbiamo chiamare Don Matteo.
Esatto.
Don Matteo. No, adesso tanto moriremo tutti dopo.
No, vogliamo avvertire gli spettatori, gli teleascoltatori. Se c'è, buonanotte. Se c'è niente, sono Carlo Conti. Vogliamo avvertire gli ascoltatori che parleremo ovviamente anche di Don Matteo in una puntata specialissima dedicata ai supereroi. Però adesso finiamo la nostra rubrica Terranova velocissimamente con un titolo di cui ci siamo veramente rotti le palle. Non ne possiamo assolutamente più. Un titolo che si chiama Royal Pains. Medico fa una boiata tremenda, sbaglia la diagnosi, ammazza una tipa e a questo punto licenziato si trova per strada, e che cosa decide di fare? Decide di andare a fare il medico condotto agli Hamptons, cioè nella zona più ricca dello stato di New York. Non essendo appunto un coglione, va a fare il medico condotto per i ricchi e questa è la storia. Sostanzialmente questa è la storia. In pratica la serie si riduce ad essere non soltanto un abbonamento dal dentista per quanto vi possano venire le carie, perché è veramente, veramente penosa, un misto di bravissime poveroni, così, un pochino annacquati qua e là dall'acqua delle piscine, dal cloro, ma soprattutto sembra praticamente una pubblicità di quelli che sono i real estate, i venditori di ville di quella zona. È veramente ridicolo in certi tratti, è assolutamente, evidentemente, anche se nessuno l'ha mai messo in evidenza, pagato da quelle che sono le grandi lobby della vendita delle case agli Hamptons, che non, ve lo vogliamo ricordare, non costano meno di 20, 30, 40, 50 milioni di dollari, e quindi è una serie assolutamente penosa che dovete assolutamente perdere, perché non ne vale la pena mai, assolutamente, per nessun motivo. Vi dico semplicemente che ad un certo punto nella quinta stagione, se non erro, uno dei grandi cast dei grandi casting che viene fatto, perché poi tra l'altro c'era la fila per poter partecipare a questa serie, che ha un fandom mostruoso, però noi di Serial K ce ne sbattiamo completamente e andiamo avanti dicendo che è uno schifo. Nella quinta stagione, ad un certo punto, appare c'è questa apparizione assoluta, appare Ricky Tognazzi. Giuro, appare Ricky Tognazzi. Cioè, in Royal Pains appare Ricky Tognazzi. Quindi voto 4 a Royal Pains, ma guarda, va già bene così, assolutamente. Forse
ma
anche
allora devi metterla nel momento Kevin Bacon.
Sì, sì, no, la potevo anche non mettere oggettivamente.
Cioè, comunque, sono i personaggi che si amano nel momento Kevin Bacon. Quindi.
No, no, è una serie veramente di una bruttezza.
Ma perché tu non ami Ricky Tognazzi, sei una brutta persona.
No, guarda, lo confesso con grande candore.
Comunque, adesso ci ascoltiamo un grandissimo pezzo messo su da Giulio, come sempre, che è Dressy Bessy, Lady Liberty, perché poi torniamo con la più lunga recensione della storia di Serial K, ovvero la
abbiamo
recensione...
appena visto la faccia di Tom Cruise,
ecco,
ai BAFTA Awards.
Ieri Tom Cruise purtroppo probabilmente ha preso una medicina alla quale era allergico, è veramente diventato imbarazzante. Comunque, torniamo con la recensione di The Nick. La seconda stagione è stato assolutamente un capolavoro, quindi da non perdere in ogni caso. Dressy Bessy, Lady Liberty, torniamo qui in diretta da Serial K fra non più di 2 minuti e mezzo, direi.
Morbide frugioi, tu resistere non puoi. Devi masticar.
Eccoci, siamo tornati in diretta di nuovo da Serial K, le serie TV in radio, Radio Città del Capo, tutta per voi, e parliamo dei nostri consigli, le caramelle da uno sconosciuto, con uno dei titoli più belli non solo del 2015, ma forse di tutti i tempi.
Anche del 2014 e forse anche del 2016, anche se non si sa se andrà in onda. Abbiamo già parlato di The Nick nel corso della nostra prima puntata. È stata veramente una delle perle del 2014. La seconda stagione ha confermato tutti i meriti di questa serie. Grandiosa, ideata da uno dei migliori Soderbergh, cioè che batte tranquillamente tutta la sua storia cinematografica, interpretata da un po' di attori che sono in stato di grazia, un Clive Owen che è nel ruolo probabilmente quello della vita. La serie è ambientata nei primi del Novecento all'interno dell'ospedale newyorkese Knickerbocker, dove chirurghi eccellenti e bizzarri contribuirono a inventare la chirurgia moderna. La seconda stagione, che si è conclusa da poco, ha dimostrato che non solo il mondo seriale non ha niente da invidiare al cinema, ma che quando riesce a raggiungere un certo tipo di vertice lo può sorpassare tranquillamente e gli fa mangiare la polvere.
Sì, perché The Nick è veramente un dramma umano, esistenziale, filosofico e culturale. La sparo proprio grossissima.
La Madonna.
Mette in scena l'ossessione degli uomini per il lavoro, per i soldi, per il sesso, per la droga. In una parola, è uno veramente dei più sinceri e inquietanti affreschi del Novecento, che è stato un secolo, se ci pensate, segnato veramente da guerre sanguinose, innovazioni scientifiche straordinarie, ricchezze diffuse, ma anche scontri razziali e rivoluzioni sessuali. Ecco, The Nick, più o meno velatamente, ci ha rappresentato tutto questo, e l'ha fatto attraverso storie di uomini e di donne che diventavano a loro modo paradigma di tutte le tensioni e le pulsioni del loro tempo. Così John Thackeray, che è il protagonista, diciamo, che è questo magistrale Clyde Owen nel ruolo della vita, come diceva Eugenia.
Clive, con la
Clive.
Ma anche Clyde.
Io ho detto Clyde.
Bonnie e Clyde.
Clyde Drexler, quello. Thackeray che era l'ubris di intere generazioni di scienziati.
Ibris.
No,
io
ubris.
Ho fatto il classico.
Io ho fatto il classico. Si dice ubris.
Come in bergamasco, è la stessa cosa.
Però vai, vai.
Questo ubris che dell'uomo che, sfidando le leggi della natura e proprio lanciando il guanto di sfida a Dio, ha anticipato il futuro e inventato la modernità.
Ma quindi il problema era proprio la pronuncia, anche per i greci.
Esatto,
era quello che
era un casino.
Sono scatenate guerre per molto meno.
Quindi De Nick racconta questa volontà di potenza e questa sete di conoscenza come motore che ha spinto l'uomo oltre le colonne d'Ercole dei limiti naturali e delle convinzioni sociali. E queste, diciamo, questa hubris ha portato doni meravigliosi quanto devastanti. Pensate nel Novecento alla bomba atomica, alla clonazione, i viaggi spaziali e le intelligenze artificiali. Ecco, Thackeray ha rappresentato proprio quest'ansia da prestazione del secolo che non sapeva fermarsi e non voleva accontentarsi. E il suo viaggio, ovviamente, come tutti i grandi viaggi filosofici ed esistenziali, si rivolgerà verso e dentro se stesso, in questo finale di stagione che, vi giuro, è qualcosa di agghiacciante, che sconvolgerà per il livello di delirio e crudezza e costituisce veramente una delle più degne celebrazioni di un uomo che era talmente ossessionato dall'impotenza della scienza da diventare felicemente una sua vittima consapevole. Ora io vi faccio un piccolo spoilerino, ma al massimo urlate così non lo sentite. Cioè, l'immagine di Thackeray moribondo al centro del teatro anatomico, che osserva estasiato le proprie viscere allo specchio, a mio modo di vedere costituisce uno dei ritratti più violenti e meglio rappresentativi dell'uomo moderno, che era un uomo incantato dai meravigliosi orrori e dai terrificanti splendori che è riuscito a produrre con la sua brama di farsi
ma
Dio.
Stasera non sei solo bellissimo, sei anche particolarmente intelligente.
Ah, grazie Eugenia, dillo un'altra volta.
La sua brama di farsi Dio nel senso...
esatto, esatto. Comunque ogni personaggio della serie...
Arrivano dopo.
Comunque ogni personaggio della serie in realtà è costantemente in lotta, chi per la propria emancipazione come Cornelia, chi per il successo, il dottor Everett, per la libertà, suor Everett, ma soprattutto Algernon, o per il riconoscimento sociale come il corrotto Barrow e l'arrampicatrice sociale Lucy, che tra l'altro è figlia di Bono Vox, l'ho scoperto dopo.
Cioè non Lucy, l'attrice.
L'attrice,
ovviamente. Tra l'altro Cornelia nella seconda stagione le prende tante.
Quindi non c'è
cioè,
un singolo
anche nella prima non è che c'è
no però nella seconda oggettivamente
nella seconda è pesante, sì, sì, è pesante. Grandi livelli. Comunque non c'è un singolo personaggio che sia soddisfatto di sé e che sia soddisfatto di sé e di quello che ha, ed anche questo è in un certo modo rappresentativo del secolo, che ha fatto dell'ambizione e dell'insofferenza a tutti i limiti, sia essi sociali, culturali, artistici, scientifici, ma anche morali, il proprio tratto distintivo. Quindi diciamo che il tema centrale della seconda stagione di The Nick è quello della dolorosa presa di coscienza e autodefinizione del sé. Siamo quello che ci impone la famiglia, la religione, la nascita, le convenzioni sociali, oppure quello che riusciamo a conquistarci con sangue, sudore e lacrime. Dodi direbbe anche quanto costa
Lydia Grant ha già risposto tanti anni fa nella sigla di Fame.
Sì, sono d'accordo, però qui siamo nel Novecento, all'inizio del Novecento, quindi molto prima. E il vero problema è che appunto la realizzazione del sé non è un pranzo di gala, quindi The Nick metaforicamente ti dimostra
la
che
realizzazione
così...
del sé non è un pranzo di gala.
Beh, cosa ti mamma fa? Schiassamela.
Mia, che bella!
Ogni sera ce n'è una nuova.
Ogni sera una nuova.
Dodi sta morendo nel frattempo,
ormai
di tirarla corta perché qua muore.
Comunque la metafora di Nick è che così come ogni progresso medico passa attraverso errori e spesso anche morti, e così anche i piccoli passi verso l'emancipazione, l'uguaglianza, la dignità dei vari personaggi passano attraverso sforzi indicibili e battaglie feroci, e anche per scorciatoie immorali e spesso odiose, perché vedremo personaggi che fanno veramente le peggio cose. The Nick in qualche modo racconta la fine di un'era, l'antiquata aristocrazia nobiliare e il trionfo dei nuovi scalpitanti valori borghesi, che hanno vinto questa lotta di classe senza esclusione di colpi, le cui armi sono state da un lato la fiducia nella scienza, la tensione verso l'emancipazione, l'uguaglianza sociale, però dall'altra anche la corruzione, l'arrivismo, l'ambizione e quindi anche l'abilità più sfrenata. Eugenia mi fa dei segni che mi distrae.
Ma perché io
sono
ripeto quelli di Tommy ma non li ho capiti.
Abbiamo tre minuti.
Va bene, ce la facciamo tranquillamente.
Te li faccio all'inglese.
Chiudiamo, esatto. Chiudiamo velocemente. Comunque De Nick ha raccontato il bene e il male del Novecento, e bene e male che sono intimamente, forse necessariamente interconnessi l'uno all'altro, come in questo specie di nastro di Moebius senza fine. E forse è vero che il progresso è creato proprio dalle migliori intenzioni dei peggiori uomini. Perché De Nick è stato questo ossimoro continuo, bellezza e mostruosità, progresso e barbarie, lucidità e follia. La stessa scienza medica che è al centro della serie, che salva le vite, è la stessa che alla fine poi legittima anche le dottrine eugenetiche, lo vedremo attraverso un personaggio.
Le dottrine
eugenetiche che bagneranno l'Europa, no? Porteranno al nazismo, bagneranno l'Europa di sangue e via dicendo. Quindi non c'è un aspetto, un personaggio, una singola situazione in De Nick in cui questo dualismo non sia sempre drammaticamente presente, anche a livello tecnico, perché è bellissimo dal punto di vista della costruzione. Cioè noi abbiamo immagini che appagano gli occhi grazie a questa ricostruzione del passato fotografata in maniera meravigliosa, e dall'altro lato abbiamo la colonna sonora di Cliff Martinez che ti stordisce con note acide, elettroniche, alienanti, malate, ossessive, come se volesse proiettare i protagonisti verso un futuro che ancora, se non riuscivano a vedere, potevano sentire arrivare. Quindi concludo, diciamo che se nella prima stagione Soderbergh si è tra virgolette limitato a mettere in piedi le basi di questo meraviglioso dramma, nella seconda ha superato se stesso e ha creato un capolavoro. Tutte le storie si sono concluse, i personaggi sono arrivati dove dovevano arrivare e non sappiamo in questo momento se ci sarà una terza stagione, che non è prevista, però noi sinceramente ci facciamo questa domanda: come potremmo farne a meno? Voto 9,5, perché 10 lo si dà solo a The Wire, ma in questo caso siamo veramente veramente vicini.
E io adoro fare questa trasmissione, perché molti di voi ci hanno scritto questa settimana dicendo: no, The Nick, la seconda stagione è molto bella, eccetera. Però provatela a vedere dopo questa recensione, provate ad analizzare quello che ha detto adesso, al netto degli scherzi che ogni tanto ci mettiamo dentro, l'eugenetica, la hubris e tutte queste cose qua. Però sinceramente Serial K mi piace portarla a casa ogni lunedì sera proprio per questo motivo, perché noi ci confrontiamo spesso e conosciamo le nostre opinioni, però ci piace farle vedere e farle sentire soprattutto anche a voi.
Ma Serial K la porti a casa, ma poi alla fine concludi.
Io concludo praticamente sempre. Comunque, detto questo,
ma stasera ragazzi c'è proprio, siete sì, in gran sì, a parte Dodi qua.
Deve essere il period. Comunque torniamo ovviamente il prossimo lunedì, che è il 22 di febbraio. Torniamo ovviamente qui in diretta da Radio Città del Capo alle ore 20:30 con, come potete sentire no scherzo, come potete sentire un pochino sottofondo, con un episodio bellissimo dedicato alle serie horror, un episodio dal titolo Orrore Umano, che parlerà di non soltanto di novità, che sono veramente tante nella seconda parte della stagione 2016, ma parlerà anche di quelle che sono state invece le serie di cui avevamo già parlato, perché la seconda parte di stagione di Serial K si dedicherà anche a quello. Abbiamo fatto delle anticipazioni, poi le abbiamo viste e ve ne parleremo. Quindi 22 febbraio Orrore Umano, dedicato alle serie TV horror, 20:30 ovviamente qui in diretta da Radio Città del Capo. Noi ci sentiamo domani mattina con l'elenco delle nostre serie, i nostri voti e tutto quello che è sulla nostra pagina Facebook, che è Serial K on Radio, e ovviamente domani seconda visione ore 22:30, Tommaso Simile, Francesco Locane. Noi vi ringraziamo tutti, grazie Giulio Moratore, grazie Eugenia Fattori, grazie Dodi Germano per tanti motivi.
Adesso lo operiamo, Dodi.
Grazie Bebe Solazzi, Tommaso Gavioli che vi sta parlando vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì prossimo 22 febbraio, Orrore Umano. Grazie a tutti e buonanotte.